Buongiorno amici di Radio Più. Allora, oggi iniziamo tutto da quando Francesca regala al padre, il regista Martin Scorsese, una copia del romanzo scritto da Brian Selznick intitolato La straordinaria invenzione di Hugo Cabret, in occasione del suo compleanno e che gli suggerì anche la scelta di realizzarlo in 3D. Scorsese colse l'intuizione, lavorando all'opera con il responsabile degli effetti visivi Robert Lagato e il direttore della fotografia Robert Richardson, girando tutto il film in digitale. Nonostante la storia narri di personaggi ed eventi realmente esistiti, è comunque un'opera di fantasia. Le vicende di Hugo fanno da sfondo a quello che è l'evento fondamentale del film, la riscoperta di Georges Méliès. Ovviamente il tono e le dinamiche della pellicola sono molto romanzate, ma la realtà dei fatti non è così troppo diversa. Dopo la guerra e dopo i rifiuti, Méliès cadde nel dimenticatoio e rilevò davvero un chiosco di dolci giocattoli alla stazione di Montparnasse, e fu un caso totalmente fortuito che il giornalista Léon Drouot, direttore del Cinéjournal, lo fece ritornare alla ribalta, riscoprendolo e permettendogli di riacquistare la notorietà perduta. L'azione si svolge negli anni 30. Hugo Cabret è un ragazzino orfano che vive nascosto all'interno di un grande orologio di una stazione parigina, dove si occupa del funzionamento del grande orologio della stazione, al posto del legittimo impiegato, uno zio ubriacone, a cui è stato improvvisamente affidato dopo la morte del padre. Hugo vive da solo, abbandonato a se stesso, continuamente a rischio di essere acciuffato dalla polizia ferroviaria. Due cose lo confortano e lo sostengono: il ricordo della buona esperienza del legame col padre e la speranza di continuare il suo lavoro. Il padre, un orologiaio che oltre agli orologi aggiustava i meccanismi rotti, morto in un incendio, gli ha lasciato un taccuino con i suoi appunti e i disegni di lavoro e un robot giocattolo che stava riparando a carica, rotto, trovato nella soffitta di un museo. Ma non sa che proprio quel giocattolo gli cambierà la vita. La passione per i meccanismi si trasmette al ragazzo che cerca di aggiustare l'automa con la speranza di ritrovare un contatto con il padre. Questo oggetto da riparare diventa il rappresentante di un'eredità affettiva e morale, oltre che della persistenza del legame in forma quasi concreta che si colora di aspettative magiche. C'è un meccanismo a molla nel corpo del robot, con una serratura a forma di cuore, di cui si è persa la chiave. Hugo cerca di procurarsi i pezzi necessari per aggiustare l'automa, rubacchiandoli nella bottega di un triste negoziante di giocattoli all'interno della stazione. Ma quel negoziante altri non era che un sognatore che si trovava in una sala cinematografica, stretto in un tenero abbraccio con sua moglie, a guardare il primo film che venne trasmesso al cinema e che riguardava una breve ripresa di un treno che giungeva in stazione. E l'effetto fu così impressionante che tutto il pubblico spaventato scattò immediatamente in piedi, abbandonando le poltrone in sala per fuggire via, temendo ingenuamente che il treno stesse effettivamente procedendo inesorabile. Ma lui restò immobile, a notare l'imbarazzo della gente quando si accorse che il convoglio altro non era che un'immagine in movimento impressa su un nastro di celluloide. poco dopo, lo stesso signore si lasciava incuriosire da quel peculiare macchinario che proiettava l'evento sulla bianca parete. Cominciò a scrutarlo doviziosamente per tentare di capire come funzionasse. E quell'uomo è Georges Méliès, o Papa Georges, come affettuosamente lo chiamava la giovane Isabelle, l'orfana che aveva adottato con sua moglie, diventata amica di Hugo. La storia del vecchio e quella di Hugo così si incrociano, grazie alla tenacia con cui il ragazzo persegue il suo progetto e all'aiuto che gli viene dalla ragazzina, che lo incoraggia e sostiene nella difficile avventura di scoprire il segreto che aggiusta le cose. Ma anche il vecchio nasconde un segreto, un grande dolore che si porta dentro a causa del fallimento della sua amata vita passata, mutilata e impoverita dagli aspetti vitali e creativi che aveva. E mentre i due ragazzi cercano i pezzi mancanti per ridare vita all'automa, in fondo è chiara anche la sottile ricerca di riparare e ridare vita anche al cuore del vecchio, che sembra rotto dalla lunga pena del suo passato e dallo sforzo di tenere il passato proprio fuori dalla sua vita, negando il dolore e cancellandone la memoria. Trovata la chiave che portava al collo la ragazza, l'automa si rimette in moto e scrive il messaggio programmato appositamente per disegnare l'iconica immagine di un celebre film di quegli anni. L'immagine scenografica di una gigantesca luna dagli immensi occhi sognanti, che viene colpita da un razzo partito dalla Terra per tentare l'impresa dell'allunaggio. È l'inizio della ricerca, di un viaggio attraverso le pagine dei libri che riposano sugli scaffali della biblioteca di Messie Labisse. Un cammino che condurrà Hugo e Isabelle a scoprire la verità e la vera identità di Papa Georges, uno dei padri del cinema di fantascienza, anche attore, illusionista e pioniere degli effetti speciali, che la Grande Guerra e poi l'avvento delle nuove tecniche cinematografiche ha travolto e cancellato dalla storia, e che, non reggendo all'impatto con la realtà, ha preferito scomparire, rifugiandosi nell'anonima identità di un venditore di giocattoli. Quell'immagine è proprio parte di una sua pellicola. Un cortometraggio tipico del cinema precedente alla Grande Guerra, quello dei primi del Novecento, in cui il miraggio utopico del cinema traeva massimo vigore dalla poca dimestichezza che lo spettatore aveva con la realtà esterna relativa alle lavorazioni sui set. Era il sogno che diveniva realtà, la possibilità concreta per l'uomo di filmare la fantasia di un concetto della mente. Tagliando e rimaneggiando la pellicola al momento opportuno, Méliès crea il montaggio e con l'ausilio del fumo scenico, del costume ricamato ad arte e delle imponenti scenografie dipinte a mano, contribuisce a realizzare l'effetto speciale. È l'alba dell'elogio alla creatività umana, il primo tributo al desiderio dell'uomo di esplorare l'ignoto. Creature fantastiche, mostri pittoreschi, draghi imponenti e creature marine metà donna e metà pesce sono le anime dei suoi film. Méliès incanta le platee del cinema di tutto il mondo, stimolando la fantasia primordiale dell'uomo e la vena sognante che alberga in ognuno di noi. Grande il successo del cineasta che incanta le platee, ma con lo svanire di tutto ciò, la grande delusione lo porta a distruggere ogni cosa. Scenografie, creature di cartapesta e pellicole. Ma l'arrivo di Hugo è l'occasione propizia per riscoprire l'arte di Georges Méliès, proprio lui, il giovane ragazzo che aveva trascorso gran parte della sua breve vita al cinematografo dove lo accompagnava il padre, fa scoprire a Georges che i suoi film non sono andati perduti, ma sono stati conservati gelosamente da decine di appassionati che non hanno mai smesso di sognare. E allora Méliès si ricrede. L'arte cinematografica può davvero raggiungere l'immortalità, soprattutto se tramandata nei racconti e nei ricordi di chi ha vissuto per primo tali emozioni. un risultato che innescherà tutti intorno un circuito benefico che rivitalizzerà il piccolo mondo della stazione con i suoi personaggi solitari e tristi, per andare verso un happy end scontato quanto entusiasmante, e che ancora una volta con la ragazzina, intenta al progetto di raccontare la storia, sembra sottolineare l'importanza di un buon legame, della memoria e dell'immaginazione. Hugo Cabré di Martin Scorsese, uscito nel 2011, non è un film per ragazzi, o non è solo un film per ragazzi. Il film può essere visto a vari livelli. Il livello storico è un omaggio alla meravigliosa invenzione del cinema e ripercorre la vicenda di Georges Méliès, ritenuto giustamente il secondo padre del cinema dopo i fratelli Lumière e in particolare il padre degli effetti speciali. Il livello fantastico e avventuroso che sostiene l'intreccio della vicenda e ne fa più degli altri un film per ragazzi. È impreziosito da una scenografia ricca di immagini ed effetti sensazionali, a cui fa da sfondo il cosmo che popola la stazione ferroviaria. È un vero e proprio viaggio nel cinema fin dai suoi albori e ne cattura l'essenza in quanto fabbrica di sogni. Con un cast strepitoso che comprende attori del calibro di Asa Butterfield, Chloe Grace Moretz, Ben Kingsley nel ruolo di Méliès, Jude Law, che nella parte del padre di Hugo recita solo per 3 minuti, Sir Christopher Lee e Ray Winston. Il compianto Christopher Lee aveva all'attivo circa 280 film prima di morire nel giugno del 2015. Tra lui e Scorsese c'era un rapporto di amicizia e stima reciproca consolidato nel tempo. Nonostante ciò, non c'era mai stata una vera e propria occasione per le due icone del cinema di lavorare insieme. Nel 2011 Martin Scorsese contattò Sir Christopher Lee per proporgli il ruolo di Monsieur Labisse, il libraio della stazione, e Lee accettò praticamente subito, rispondendo con un deciso e liberatorio «era ora». La maggior parte delle scene è stata girata negli studi di Londra, ma per 2 settimane la produzione si è spostata a Parigi. In una scena del film, Hugo sogna di essere travolto da un treno sui binari della stazione parigina, mentre sta raccogliendo la chiave a forma di cuore. Il treno uscirà dai binari, deragliando dalla sua posizione, attraverserà tutta la Gare du Montparnasse, travolgendo ogni singola cosa davanti al suo cammino, e arriverà a sfondare il muro esterno e a rimanere sospeso, precipitando sulla strada adiacente. L'evento si rifà a un avvenimento realmente accaduto proprio nella stazione di Montparnasse nel 1895. Nonostante la portata dell'incidente, venne registrata però solo una vittima. Oltre al consenso del pubblico, anche la critica accolse molto bene il film. 5 premi Oscar, miglior scenografia, miglior fotografia, miglior sonoro, miglior montaggio sonoro e migliori effetti speciali, ma anche un Golden Globe per la migliore regia e 2 BAFTA per la migliore scenografia e miglior sonoro. E altri innumerevoli premi minori vanno a costituire il discreto bottino di un film che non fu così convincente al botteghino. Le previsioni erano alte. Purtroppo riuscì a totalizzare circa 185 milioni di dollari a fronte di un investimento iniziale stimato tra i 150 e i 170 milioni. Cifre queste ultime che non rendono realmente giustizia al valore di un capolavoro che vale davvero la pena di guardare se si vuole sognare. Les étoiles.
se retrouve à nouveau. Serpent dans les ruelles, dans l'oubli, dans la peur, petit génie aux doigts de fer, fixant les heures, ouvrant ses ailes, un cœur qui pleure et qui s'envole. L'amour a soigné ce qu'il manquait. Elle était inconnue, curieuse et puis amie. Un clin d'œil en offrande, petite sirène aux yeux de nuit. Sa clé apporte et le rêve vivant un secret qu'il partage à présent. Magicien d'images, de poèmes, dompteur de rêves, caché dans l'ombre, seul avec son jeu brisé, son cœur cassé, les choses en morceaux se réparent à nouveau. Magicien d'images, de poèmes, dompteur de rêves, cachés.